Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il pellegrino porta con sé la propria storia, la propria fede, luci e ombre della propria vita. Ognuno porta nel cuore un desiderio speciale e una preghiera particolare. Chi entra nel santuario sente subito di trovarsi a casa sua, accolto, compreso e sostenuto.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio del discorso che Papa Francesco ha tenuto nell'aula Paolo VI, incontrando gli operatori di pellegrinaggi e rettori di santuari in occasione del loro giubileo. Parliamo proprio di pellegrinaggio nella prima parte del nostro incontro, un tema quanto mai attuale, soprattutto in questo tempo estivo, tempo nel quale sono davvero migliaia, centinaia di migliaia i fedeli che si mettono in cammino per raggiungere santuari, luoghi di culto particolarmente cari. Ma cosa spinge i fedeli di ogni tempo a mettersi in cammino? Cosa caratterizza il pellegrinaggio cristiano? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Gabriella Marucci, antropologa delle religioni.
Sì, ha detto una cosa giusta, il fedele di ogni tempo, perché il pellegrinaggio è un fenomeno, un'istituzione veramente molto antica ed è una cosa veramente particolare, perché è un viaggio fisico, perché ci si deve muovere fisicamente, ma al tempo stesso un viaggio spirituale che viene effettuato distaccandosi dal nostro tempo quotidiano, dal nostro spazio quotidiano, ci si allontana e si va verso un luogo sacro. Perché? Perché lo si ritiene, diciamo con un linguaggio moderno, un centro di energia, cioè in questo luogo sacro è sempre disponibile quella che potremmo chiamare una linea, diciamo, di comunicazione diretta con Dio o con un suo intercessore, che può essere la Madonna, i santuari mariani sono fra più numerosi, un santo, una santa o un arcangelo. Perché andiamo in un luogo piuttosto che in un altro? Perché in questi luoghi sacri sono avvenuti dei prodigi, delle visioni, sono conservate reliquie preziose o sono appunto avvenuti eventi, diciamo, fuori dell'ordinario. Ci si è sempre andati in cerca di un contatto diretto con il soprannaturale, in cerca di guarigione, di pace, per penitenza. I motivi del pellegrinaggio sono veramente infiniti e certo sono cambiati nel tempo. Una volta i pellegrini erano dei coraggiosi individui che si mettevano in marcia, come nel Medioevo, no? Il periodo degli uomini in marcia, percorrevano chilometri e stavano fuori settimane, mesi, a volte persino anni, per andare in un luogo sacro, proprio spinti dal desiderio di allontanarsi dal quotidiano e avvicinarsi al soprannaturale in un posto dove si pensa che questo soprannaturale sia più tangibile e contattabile. Adesso certo la nostra società è diversa, noi ci muoviamo in treno, in aereo, in macchina, viviamo in una società, diciamo, che tendenzialmente è laica o che tendenzialmente vuole farsi ognuno una religione su misura, eppure per i pellegrinaggi ancora si va in tanti.
Questo è uno sguardo d'insieme sul pellegrinaggio. Prendiamone in considerazione uno in particolare, il pellegrinaggio a Santiago de Compostela, il cosiddetto Cammino di Santiago.
Beh, questo è un pellegrinaggio interessantissimo, uno dei più antichi. Pensate che è dall'anno 1000 che la gente va in pellegrinaggio a Santiago de Compostela lungo il Cammino di Santiago. È importante che sia noto soprattutto come Cammino di Santiago. Infatti è uno dei non molti grandi pellegrinaggi moderni simile, cioè omologabile agli antichi pellegrinaggi medievali, lunghi, eroici, rischiosi, faticosi, ma soprattutto pellegrinaggi fatti a piedi. Cioè si camminava per centinaia di chilometri, e tuttora chi pensa al Cammino di Santiago pensa a un pellegrino col bastone, la borraccia e ancora non la conchiglia, uno zaino sulle spalle, che va a piedi a Santiago per un cammino lunghissimo, lungo chilometri, faticoso, dove si incontrano ancora, tuttora magari sono anche più numerosi i luoghi di ristoro. Ma il pellegrinaggio di Compostela è proprio il pellegrinaggio del pellegrino che cammina, come gli uomini del Medioevo. Però ecco, devo dire, si rimane anche un po' stupiti entrando in questa gigantesca basilica di Santiago di Compostela, che è gigantesca sia esternamente che internamente, perché ci aspetterebbe un luogo di silenzio, di raccoglimento, mentre è un luogo rumorosissimo, dove la gente si reca per parlare fra loro, parlare col santo, come se facesse parte della propria vita quotidiana, e fa file lunghissime per andare a toccare un'enorme statua d'oro ingioiellata, tempestata di pietre preziose del santo, di San Giacomo. È veramente un luogo molto particolare. Poi all'inizio c'è questo curioso rituale fatto sul famoso portico della gloria, che è una colonna di marmo circondata da altre statue di marmo, dove la gente, questa volta miracolosamente in silenzio, compie alcuni gesti, tocca la pietra, infila le mani dentro sorte di buchi di questo pietra animale, va intorno alla colonna e batte la testa sulla statua dell'architetto della chiesa. Ci sono rituali che ricordano veramente usanze molto molto antiche.
E sono proprio questi i giorni nei quali si concentra il maggior numero di pellegrini in cammino verso Santiago.
Sì, tra l'altro potranno assistere ad un rito veramente ormai diventato famoso, si è visto anche in alcuni film, quello dell'ascensione del Bota Fumeiro, un gigantesco turibolo che è appeso altissimo sul soffitto, proprio quasi sopra l'altare, e che con appositi argani molti confratelli e frati del tempio fanno piano piano dondolare, fino a quando, acceso naturalmente, riesce a percorrere tutta l'enorme navata della chiesa dondolando su e giù. E infatti in antico si davano molte regole di precauzione, perché un enorme oggetto di questo genere che ondeggia può anche colpire qualcuno, come è anche successo, ma devo dire che è una cerimonia di suggestione veramente innegabile e irripetibile, e quindi i pellegrini si affollano per questo, poi vanno a chiedere la certificazione. Perché chi ha fatto tutto il cammino a piedi o la gran parte delle tappe, man mano che si presenta in una tappa, diciamo così, ufficiale, riceve una sorta di attestato, e l'ultimo attestato finale di questo enorme sforzo fisico e in fondo anche spirituale è l'attestato che verrà dato proprio a Santiago. Però non va trascurata una caratteristica che troviamo in tanti altri pellegrinaggi, cioè questo cammino permette anche di incontrare gente di tutti i paesi, di varie nazionalità e lingue, che difficilmente incontrerebbe in altre circostanze, e quindi si creano gruppi di persone che condividono fede, aspettative, speranze comuni, racconti di vita, dolori, gioie, ed è questa la caratteristica vera di un cammino pellegrinale, questo formarsi di gruppi di persone che credono nella stessa cosa, hanno speranze che una volta arrivati nel luogo sacro la loro voce verrà sentita, che hanno un bagaglio di dolori, esperienze, gioie, e poi non si incontreranno magari più. Questo è proprio un fenomeno tipico di tutti i pellegrinaggi, perché supera le differenze di ceto, di censo, di genere, tutti insieme, perché tutti insieme si è accomunati dal desiderio di arrivare a questa meta sacra comune a tutti.
E possiamo anche dire che i tanti pellegrini che nel corso dei secoli si sono recati attraverso le strade principali nei luoghi della nostra fede hanno in qualche modo ridisegnato le mappe delle regioni che hanno attraversato.
Sì, ci sono addirittura piccole città che sono sviluppate in seguito appunto all'affluenza dei pellegrini, dove sono state poi edificate bellissime chiese gotiche, paesi con deliziose strade che assomigliano un po' a Santiago. Questo è tipico di tanti pellegrinaggi, diciamo, famosi. Il pellegrino con le sue soste ha intrecciato nel corso dei secoli una topografia che potremmo chiamare topografia del sacro, che poi ha dato luogo a comunità civili, a città, villaggi, paesi, che spesso portano poi proprio il nome, un ricordo di questo nome. Se pensiamo ad esempio ai pellegrinaggi micaelici fatti in onore di San Michele Arcangelo, se guardiamo una carta geografica anche soltanto dell'Italia ma di altri paesi, vedremo tanti paesi che si chiamano San Michele, Sant'Angelo, Sant'Arcangelo, che danno proprio l'idea di questo passaggio di fedeli e di pellegrini, e poi anche del trasporto delle reliquie, perché molti santuari sono sorti su reliquie preziose di santi o di martiri, che sono state trasportate e portate nel luogo dove dovevano essere appunto raccolte, con una cerimonia che era proprio l'Adventus degli imperatori. Quindi una reliquia importantissima che viene accolta con cerimonie, con la presenza di vescovi, di personalità civili e religiose, perché la presenza della reliquia in quel santuario ne cambierà completamente l'esistenza e la finalità.
E questo periodo dell'anno, il periodo estivo, siamo proprio nel cuore dell'estate, è un tempo particolarmente propizio per i pellegrinaggi. Ce ne sono alcuni legati esclusivamente, strettamente a questo periodo?
Ma per dirne uno, in agosto c'è un pellegrinaggio quasi sempre, anche questo fatto a piedi, che va da Loreto ad Assisi lungo la via Lauretana. Quindi sono pellegrini veri, quelli con col bastone per appoggiarsi e lo zaino. E poi c'è uno veramente gigantesco, viene fatto con l'icona della Madonna di Cestocova. Quest'anno visiterà tutto il Portogallo e, se non mi sbaglio, attraverserà l'oceano per andare negli Stati Uniti, la classica Madonna peregrina, cioè è la Madonna che va in pellegrinaggio praticamente, e i fedeli andranno ad accoglierla nei singoli luoghi in cui essa si fermerà, in modo da avvicinarla alla gente che non ha la possibilità di andare lontano, perché per dire, per un americano la Madonna di Cestocova non è facilmente raggiungibile, bisogna avere mezzi anche economici, tempo, invece così è la Madonna che si muove incontro agli aspiranti pellegrini.
Siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nella 17ª domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano dal capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Don Fabio lo commenta alla luce della prima lettura.
La prima lettura di questa domenica è il bellissimo sogno di Gabaon, ovvero sia Salomone, figlio di Davide, deve entrare nella sua missione. Lui deve iniziare a regnare, è un giovane e ha ricevuto un regno immenso, almeno agli occhi di quel piccolo popolo che è il popolo di Israele in quel periodo, dal suo padre Davide. E Dio domanda in sogno: cosa vuoi che ti dia? Cosa ti devo dare? Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone non chiederà, una vita lunga, ricchezza, la vittoria sui suoi nemici, ma chiede un cuore sapiente, un cuore docile, un cuore che abbia discernimento. È molto interessante come funziona questo cuore docile, perché l'espressione ebraica, Lev Shomea, indicherà non tanto un cuore con molto erudito, con molta sapienza, molta scaltrezza, no. In ebraico l'espressione è molto nitida: un cuore che sa ascoltare, un cuore che sa accogliere, un cuore che ascolta. È molto interessante che la sapienza non è il possesso dei dati, ma l'accoglienza costante del dato della realtà, cioè stare di fronte alle cose imparando. Non è sapiente chi ha imparato, ma chi sta imparando, chi continua ad imparare, continua a relativizzare i propri dati in una acquisizione sempre costante ed umile di quello che Dio gli vuole dire, di quello che la realtà gli vuole dire. Un cuore che ascolta, è un cuore che comprende, è un cuore che si lascia visitare dalla parola che riceve. Ed ecco, cosa compare nel Vangelo? Compare la sapienza, compare il discernimento, compare questa realtà per cui c'è un uomo che trova un tesoro nascosto, cioè trova una cosa recondita e scopre che può vendere tutti i suoi averi per quello. La sapienza è la selezione, il discernimento è il discettare, il discriminare, il saper buttar via qualcosa. Non è sapiente chi tiene tutto, sapiente è chi sceglie la cosa giusta. Ed ecco, questo uomo capisce che il tesoro vale più di tutti i suoi averi. Compra un campo con un tesoro nascosto, per cui tutti i suoi averi sono per comprare il campo, ma il campo è niente a confronto di ciò che contiene. Ed è così la nostra vita. La nostra vita è capire dove sarà l'opera di Dio, vendere tutto per stare dove è nascosta l'opera di Dio. E qui si vede il mercante di perle preziose che trova la perla di grande valore. Ed è interessante che tutti i suoi averi vengono venduti, cioè qui viene sottolineato questo fatto che c'è qualcosa che vale tutto, c'è qualcosa che bisogna dare tutto per averlo. Nella vita bisogna identificare dov'è la perla preziosa e giocarsi tutto per quello. Molto spesso le persone tentano di far convivere più tesori, ma tante volte nell'esistenza bisogna saper rinunciare a tutto per avere una cosa sola. È così che si può amare una persona, è così che si ama una famiglia, vendere tutto per amare quello. È così che si assume una missione, lasciare tutto per fare quello. È così che nella vita si incide, discriminando tutto ciò che non è la perla preziosa, non tenendo soluzioni di riserva, ma andando nelle cose dritte al punto. È chiaro che esiste un equilibrio, è chiaro che finché non appaia chiaro ciò che uno deve fare, deve saper fare le cose per gradi, ma è chiaro che tutto questo non deve essere il mandare il cervello all'ammasso. Però non c'è niente da fare. Chi sarà colui che saprà buttare via i pesci cattivi e tenere i pesci buoni? Chi ha imparato a buttare via? Chi non vuole tenere tutto? È curioso. C'è una strana strada che compare in questo testo per la sapienza. C'è qualcuno che per avere un tesoro rinuncia a tutto. Curioso, si deve fare povero per avere ricchezza. C'è qualcuno che per avere una perla lascia tutte le perle. È uno che rinuncia ai beni per avere il bene che conta. Così si diventa capaci di discernere. Così si diventa capaci di selezionare. Quando non si è più schiavi del possesso, ma si è orientati al vero bene. Quando compare la perla preziosa, il tesoro nel campo, quando compare ciò che vale tutto, allora uno sa rinunciare alle cose. Non c'è discernimento senza distacco. Non c'è discernimento quando le cose ci possiedono. Io non posso scegliere fra cose da cui dipendo. Quando sarò indipendente dalle cose, saprò scegliere. Questo è molto importante. Bisogna accogliere questo, che per prendere il tesoro vero che è il Signore Gesù, i discepoli, tanti santi, hanno dovuto lasciare tutto per averlo. Ma non perché lo devi comprare, è assurdo, non si compra l'amore. Dare i beni di tutto il casato, dice il libro del Cantico dei Cantici, per avere l'amore, sarebbe così, un atto di disprezzo, cioè è nulla. L'amore vale molto di più. L'importante è diventare discepoli del Regno dei Cieli, cioè essere gente che impara dal cielo, che impara secondo il cielo. Se pensiamo alla frase attribuita a San Filippo Neri, preferisco il paradiso, noi capiamo una cosa, che il cielo è il discrimine, è ciò che ci fa preferire. La via che porta al paradiso non è la via che porta all'inferno. La via che porta alla bellezza non è la via che porta alla distruzione. E per poter imboccare la via che porta al paradiso bisogna tradire, essere sleali con la via che porta all'inferno. Bisogna buttar via le cose che non sono il tesoro vero. Bisogna capire che c'è una cosa che vale tutto. Nella prima lettura appariva Salomone, che chiede l'attitudine dell'ascolto e avrà tutto il resto, perché questo è ciò che veramente conta, gli farà possedere tutto il resto. E così noi dobbiamo capire che chi sceglie di andare appresso alle cose da quattro soldi di questo mondo e trascura Cristo non avrà né Cristo né questo mondo, perché questo mondo è ingannevole. Invece, curiosamente, a chi ha sarà dato, ovvero sia chi sceglie di essere seriamente legato a Gesù Cristo vivrà felice in questo mondo, avrà questo mondo, le poche cose che magari avrà le avrà con pienezza, perché le avrà con distacco, perché non ne dipenderà. Scegliere Cristo, la perla preziosa, il tesoro vero, vuol dire di fatto diventare liberi. Sappiamo che mille volte ci capiterà nella vita di dover esercitare questo atto di selezione, di abbandono, di rinuncia. Non è in realtà rinuncia, è acquisizione. Quando una cosa vale la pena veramente, bisogna giocarsi tutto per quella. Quando Dio ci illumina su una missione, su una cosa bella da fare, non bisogna tergiversare e non bisogna difendere niente. Con sapienza, gradualmente, con il cervello acceso, ma dobbiamo prendere e prendere possesso di ciò che Dio ci ha accordato, ciò che veramente vale. Domandarsi mille volte, ma questo ne vale la pena? Ma questa rabbia ne vale la pena? Ma questa ansia ne vale la pena? Ma veramente le cose sono il meglio per me? Puntare a ciò che è il meglio, quello che è profondo, che non è occasionale, che mi salverà veramente fino in fondo. Per questo, giocarsi tutto.
In chiusura vi ricordo che il mercoledì potete riascoltare i giochi dell'armonia anche alle 21. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.